Siamo al Salmo 104, che questo è un salmo, potremmo dire, monumentale, davvero grande, lungo, ma anche molto bello, e l'ho intitolato Inno al Creatore per le grandi meraviglie della natura. E addirittura in quest'inno, se stiamo attenti, troveremo uno schema che riprende lo schema dei sei giorni della creazione del libro della Genesi. Quindi è un salmo che ha in mente tutta una cultura che è legata appunto a questa tradizione antichissima, che ricordiamo che il libro della Genesi non è il primo libro scritto, cioè, il primo libro che troviamo nella Bibbia, ma non è il primo libro scritto, è stato scritto, fissato probabilmente durante l'esilio babilonese, perché i miti che ci sono miti che hanno avuto un'origine lì, cioè gli ebrei non hanno mai avuto paura a prendere dei miti pagani e poi trasformarli, rileggerli, purificarli di tutto ciò che c'era di idolatrico e farli diventare i loro miti, cioè il loro modo di esprimersi. Cioè riflettendo dicevano, ah, questo va bene, lo facciamo. Un po' come hanno fatto per le feste, no? Cos'erano le feste degli ebrei? Cos'è la Pasqua? La Pessah, cos'era? Pasqua era la festa della trasmigrazione, della transumanza delle pecore in primavera. Cos'era la Pentecoste? La festa delle messi. Cos'era la festa di Sukkot, quella che viene chiamata delle tende? Era la festa della vendemmia. Vedete che hanno tutte una, cioè hanno una connotazione, partono da un culto stagionale, quindi il ciclo stagionale, ma in realtà viene riletto come storia della salvezza. Cioè in fondo non ho paura di prendere queste feste, però gli do una nuova interpretazione, una nuova lettura. La transumanza è diventata la transumanza dall'Egitto, la Pentecoste è diventata la nuova messe, il nuovo dono della messe, qual è la legge, quindi Sinai, il tempo della mietitura è diventato il ricordo dell'attraversamento del deserto con le tende, si facevano le tende per non farsi rubare l'uva, le capanne fatte di frasche, per non farsi rubare l'uva che era stata tagliata e messa nei cestini a seccare un po' prima di essere pigiata, e quindi bisognava dormire lì per una settimana prima che arrivasse la pigiatura. E poi quindi tutte le feste avevano questo andamento originariamente stagionale, potremmo dire una transsignificazione, no? Prendo la festa e trasformo il senso, lo faccio diventare non più un senso ciclico stagionale, ma un senso della storia della salvezza. Dio che mi ha parlato in certi momenti, in certi tempi, quindi la storia della salvezza che passa attraverso la continuità delle vicende degli uomini. Bene, questo inno, dicono gli studiosi, ha qualcosa di tanti altri inni pagani, non è l'unico, se voi l'abbiamo già citato, l'abbiamo già trovato, per esempio il Salmo 29 o 28, date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, il Signore tuona sulle acque e avanti. Tutto quello è un salmo, e l'abbiamo detto a suo tempo, che era dedicato a Baal, il dio della tempesta. In effetti si chiama il salmo dei sette tuoni, perché sette volte viene ripetuta la parola kol, che vuol dire suono, ma vuol dire anche boato, tuono. Quindi è come, però chi è il vero Baal, cioè chi è il vero dio della pioggia? Il nostro dio, Baal non esiste. E allora ecco, prendo questo inno cananeo, lo faccio diventare date al Signore, date a Yahweh. E quindi Baal è diventato Yahweh, quindi che è il vero Dio. E qui questa volta questo salmo pare sia nato originariamente da un inno famosissimo, molto lungo. Non so se voi vi ricordate la storia egiziana, a noi quando eravamo in liceo, primo anno, quarta ginnasio, non vi dico quanti mesi sulla storia egiziana, e poi dopo, l'anno dopo, sulla storia greca e romana. Abbiamo fatto 2 anni sulla storia antica, dopo altri 3 anni il resto della storia, ma storia antica è stata una... però interessante, a me piaceva anche, per cui poi allora mi ero appassionato agli scavi archeologici d'Egitto e avevo letto tutto quello che avevo trovato in biblioteca, in seminario, sugli scavi in Egitto, poi dopo più tardi quelli in Grecia, Filiman e compagnia, va bene. E allora c'era un faraone un po' curioso, se volete, Amenofis IV, se non ricordo male, il quale aveva deciso di unificare il culto dell'Alto e del Basso Egitto, togliendo tutti gli dèi e adorando solo Aton, cioè il Dio Sole, il disco solare. È una riforma che però non ha approdato a nulla, perché è morto lui, tutto è tornato come prima. Perché il desiderio era quello di togliere via il dio coccodrillo, il dio ibis, tutti i vari dei che c'erano, per farlo diventare invece un unico dio, il sole. Quindi tentativo di spiritualizzazione, tant'è vero che lui aveva cambiato il suo nome e da Amenofis IV si era chiamato Akhenaton, che vuol dire figlio di Aton, Aton era il sole, quindi... E quindi lui ha fatto questo grandissimo inno al sole. In effetti, se uno guarda, all'inizio si parla proprio di splendore, di maestà, eccetera, eccetera. Però è interessante vedere, noi ci fermeremo i primi 12 versetti, ma è interessante vedere che, per esempio, vengono proprio definiti i giorni così. Per esempio i versetti 1 e 2a, cioè la prima parte del versetto 2, perché sono due righe, si può dire che lì viene presentato il primo giorno, cioè la luce e le tenebre, vi ricordate? Primo giorno. Cominciamo a leggerlo. Intanto comincia con un benedici Yahweh, anima mia, ancora comincia come cominciava l'altro, no? Barakinafsi et Yahweh, quindi... benedici, vedete la Baruch, vuol dire benedetto. Papa Benedetto si chiamerebbe Papa Baruch, Baruch XVI, benedetto, perché il profeta Baruch vuol dire proprio benedetto. La benedizione è la Berekà, le benedizioni nel plurale, le famose 18 benedizioni ebraiche, le Berekot. Poi sapete che, cioè, tra le varie benedizioni, ancora adesso gli ebrei, gli ebrei osservanti, quando pregano e ci ripetono le 18 benedizioni, ce n'è una che, malgrado tutto il femminismo che c'è, suona un po' strana: ti ringrazio Signore per avermi fatto ebreo e maschio, no? E... non so come fanno le donne a dirlo, ma comunque probabilmente questa la tagliano, la tolgono, ma, però per dire come sono ancora datate, no, queste benedizioni. E allora, benedici, cioè loda, anima mia, Yahweh, mio Dio, ancora una volta, Elohai, grande, sei molto, è bellissima questa frase, grande sei molto, perché mette insieme il grande e il molto. Gadaltà, grande si dice Gadol, quindi Gadaltà, tu sei grande, e poi Meod, che vuol dire molto. Noi diremmo Meod Gadaltà, loro dicono Gadaltà, grande molto. E poi dice, sei, cioè, splendore e maestà hai rivestito, non sei rivestito di, hai rivestito splendore e maestà, ecco il Dio che crea la luce. è avvolgente te, luce, come mantello. Vedete, qui potremmo dire il primo giorno, no? Questo Dio creò la luce. Poi abbiamo versetto 2b fino al 4a, e qui possiamo vedere il firmamento, vedete, il secondo giorno. Distendente, cioè lui è distendente, come distendente cieli come il telo, vedete, creò i cieli. Il cielo era visto come una specie di telo, effettivamente, che sosteneva le acque, un telo impermeabile, naturalmente. Sopra c'erano le acque sopra e le acque sotto, no? Sopra il telo, e sul telo c'erano dei rubinetti, le cateratte, per cui intanto venivano aperte, veniva giù l'acqua, quando pioveva poi venivano chiuse le cateratte del firmamento. Firmamento ti dà l'esempio di firmare, qualcosa di fermo, no? Quindi questo telo fermo con i rubinetti, che è abbastanza fantasiosa la concezione, molto concreta, se volete, un po' come l'irrigazione del contadino, per cui Dio è un buon contadino che ha preparato tutte queste cose. Quindi, distendente cieli come il telo, costruente nelle acque i suoi appartamenti, la sua dimora, cioè gli appartamenti vuol dire il luogo dove lui vive da solo, no? E poi andiamo avanti, vediamo fino al versetto 4, costruente nelle acque, ancora no, abbiamo già fatto, i suoi appartamenti, e ponente nubi come suo carro, un Dio che a me viene in mente un po' piuttosto Apollo, non so se avete in mente certe cerci affreschi dove si vede Apollo, no? Che sono dei cavalli e lui è appoggiato su una nube trascinante che trascina lui che si trova su, quindi un po' ponente nubi come suo carro, e andante, lui che va andante sulle ali del vento. E siamo sempre ancora firmamento, no? Quindi le ali del vento, le nubi, il telo. Andiamo avanti, c'è ancora un pezzo, ancora il versetto 4. Facente, noi diciamo egli fa, ma noi, io vi sto leggendo nella traduzione letterale ebraica, facente suoi messaggeri i venti. Quindi il vento non è che cosa chissà, ma lui usa il vento per portare i suoi messaggi, e attendenti lui il fuoco infiammante. Quindi fuoco, vento, fuoco. Di quale fuoco si tratta? Avete visto, c'è vento, c'è cielo, eccetera. Il fuoco è quello dei fulmini, delle saette. Quindi quando si parla di fuochi insieme ai venti, è il temporale, insomma, no? Di solito il temporale è accompagnato anche da venti, eccetera. Quindi c'è un po' questo. E poi abbiamo, quindi, secondo giorno, firmamento, le nubi, il vento. Terzo giorno abbiamo le acque, prima sì, la terra e le acque, versetti che vanno dal 5 al 18, ma noi ci fermeremo al 12. Però intanto vedete, adesso notate che si comincia a parlare degli oceani, il tuono, le montagne, le valli, le sorgenti, le bestie dei campi, e poi l'onagro. Che cos'è l'onagro? L'asino selvatico. Si chiama onagro, l'asino selvatico. E ci fermiamo lì, ma poi dopo va avanti, lo so, c'è l'onagro, e poi ci sono gli uccelli, le praterie, i campi, il vino, l'olio, il pane, gli alberi, i cedri, il passero, la cicogna, il camoscio, e poi anche le marmotte. Quindi marmotte in realtà non sono le marmotte, ma assomigliano alle marmotte, comunque sono dei roditori che ci sono in Oriente e che sono simili alle marmotte. Le marmotte sono un po' più grosse, queste sono un po' più piccoli. Comunque noi ci fermeremo per il momento fino al versetto 12. per il momento, quindi adesso vediamo questo terzo giorno, è il terzo giorno che sono, è quello appunto delle acque, i fulmini, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Ha fondato la terra sulle sue basi, quindi, boh, fatto un bellissimo fondamento, fondato. In mente Gesù riprenderà un po' questo tema, no? L'uomo sapiente che fonda la sua casa sulla roccia. Dio è colui che fonda su delle basi salde la terra. Ecco, l'immagine, immaginate, la terra era piatta, quadrata, quindi immaginate una specie di pizza grossa, una grossa pizza quadrata al trancio, no? Sotto ci sono delle colonne che la sostengono, non si sa su che cosa erano appoggiate, comunque queste colonne, pilastri che sostengono, sotto c'era il vuoto, che è l'abisso, e sotto l'abisso c'è ancora acqua, quindi acqua sopra, acqua sotto le colonne, e in mezzo, immaginate questa scena molto fantasiosa, d'altra parte non erano altri mezzi, quadrata perché nord, sud, est, ovest, quindi quadrata, perfetto, no? Bene, quindi ha fondato la terra sulle sue basi, le basi sono questi pilastri forti che sono indistruttibili, non vacillerà in eterno e oltre. In eterno si può dire oltre l'eterno, no? Ma in eterno e oltre, per dire c'è una cosa stabilissima, non verrà mai meno. Dio fa le cose bene, la terra non la puoi fermare, non la puoi distruggere, quindi non vacillerà in eterno e oltre. Poi con l'abisso come veste la coperta, quindi in fondo l'abisso è come fosse una specie di veste, tutto il mare, no? L'oceano, l'abisso è l'oceano, no? Quindi dopo Dio prenderà e dividerà le acque dalle acque, se vi ricordate nel libro della Genesi, allora da una parte saranno le acque sotto e le acque sopra, però attualmente le acque sono tutte sulla terra e allora è come una veste che avvolge tutta la terra, quindi l'abisso, con l'abisso come veste la coperta. Sopra le montagne stanno le acque, quindi la terra è tutta avvolta di acqua, non è ancora stata messa l'acqua al suo posto, no? Le acque di qui, la terra di là, terre emerse, terre invece ancora sott'acqua, stanno le acque. E poi cosa succede? Succede che Dio le acque le mette al loro posto. Ecco allora, ecco l'immagine. L'immagine è bellissima, no? Per la tua minaccia sono fuggite. Cioè, dove sono andate le acque? Si sono rifugiate nel mare. Perché? Perché Dio ha detto, guarda che... sono scappate tutte, no? L'immagine di questo Dio che le mette a posto. Tu, guarda, acqua, adesso non farai più paura. Il mare non ci farà più paura. Ricordate che l'abisso, il mare, eccetera, è il simbolo del caos primordiale, ma anche il male. Quindi vuol dire che Dio ha messo a tacere il male. Lo mette, sì, c'è il male, ma attenzione, non avvolge più tutto, ma è soltanto una parte, cioè sì, è una parte trascurabile, perché lui l'ha minacciato e pst, questo ha dovuto dal tuo posto, non muoverti di lì, no? E dunque sono fuggite per la voce del tuo tuono, scappavano le acque, cioè Dio un tuono terribile, guai a voi acque, questo qui, via, tutto, la voce del tuo tuono sono fuggite, scappavano, non è un imperfetto, cioè continuavano a scappavano, e allora salivano i monti, discendevano le valli, verso il luogo che tu stabilisti per esse. Cioè, le acque hanno cominciato via, su dei monti, giù, c'è una specie di scalata, no? Su e giù, finché sono arrivati al buco che lui aveva fatto, no? Lui aveva fatto un bel buco, le acque tutte dentro di lì. Adesso, quindi, acque di qui, terra di là, vedete tutto l'ordine che Dio ha fatto, no? Dio comincia a mettere a posto le cose. Capite che questa visione, che è una visione molto, se volete, elementare, ma ci fa comprendere lo sguardo con cui un orientale guardava la creazione, cioè in Oriente, tutta questa forza di rigogliosa di vita, di fecondità, eccetera, fa nascere lo stupore. Quando l'uomo antico si alzava al mattino, per lui era una nuova creazione, era come se Dio stesse creando di nuovo. In fondo non esiste mai un'alba uguale all'altra, potete fare tutte le fotografie, vi sfido a trovarne due uguali, no, oppure due tramonti uguali, per dire, è lo stupore dell'uomo semplice, dell'uomo di fede, il quale ammirando tutte le cose che lo circondano, scopre questo Dio che continua a creare e che quindi mi dà continuamente slancio per poter avere forza, speranza, consolazione. Mi fa vedere che comunque tutto ciò, anche le tenebre che fanno paura, zac, al mattino via tutte le tenebre. Cioè Dio ogni giorno mette in atto la creazione, ogni giorno mette le acque al suo posto, ogni giorno Dio fa stare i fulmini da una parte e i tuoni dall'altra, cioè Dio mette a posto le cose, ogni giorno. Quindi possiamo vedere qui veramente lo stupore, ecco, lo stupore, la meraviglia, ma anche la riconoscenza dell'uomo semplice. Gesù stesso, no, quando dirà, guardate i gigli del campo, non filano, non tessono, eppure Salomone non è mai stato vestito come uno di loro. Guardate gli uccelli del cielo, qui si parlerà anche qui di uccelli, eccetera. Quindi salivano i monti, discendevano le valli, verso il luogo che tu stabilisti per esse. E poi ancora un limite ponesti alle acque. Non lo oltrepassano. No. E quindi non lo passeranno, no? È un futuro probabilmente, anche se il presente e il futuro in ebraico è lo stesso. Quindi le acque, care mie acque, vi fermate lì. Non andate oltre, io ho messo un argine, vi fermate lì, quindi un limite, non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra, anche qui una grande speranza. Vi ricordate che per un certo punto le acque sono tornate a coprire la terra? Quando Dio ha voluto ricreare attraverso il diluvio, il mondo si era pervertito, il male era diventato pervasivo come le acque che invadono. Ecco, però Dio a un certo punto ha fatto una nuova creazione, ha tolto di nuovo tutte le acque, tutto il male torna al suo posto, quindi Dio che non si arrende di fronte al male, ma non lo oltrepasseranno, non torneranno a coprire la terra. E allora adesso cosa ha fatto? Dopo aver pulito, sistemato, messe le acque di qui, le terre di là, le montagne di su, eccetera, cosa fa? Però ci sono anche delle acque che non sono i mari, esistono le sorgenti, i fiumi, i ruscelli. Ecco allora cosa ha fatto Dio, sentite che bello, hai fatto scaturire, questa volta è una seconda persona singolare, hai fatto scaturire, non è più ha fatto, egli fa, no, hai fatto scaturire le sorgenti nelle valli, quindi le valli non sono secche, asciutte, ci sono i greggi, poi, se no come facciamo? Ci sono le mucche da nutrire, come facciamo? Da bere, l'uomo che deve bere, quindi hai fatto scaturire le sorgenti nelle valli. Tra i monti scorrono, ecco l'esperienza dei ruscelli, delle cascate, quindi vedete, potremmo mettere insieme tante cartoline illustrate, no? Per questo salmo penso che potrebbe essere, possiamo avere tante belle fotografie, le mettiamo insieme sotto la didascalia che è un po' questo salmo. È un album illustrato che ci fa vedere le diverse fasi di questo Dio che continua a costruire cose belle, quindi queste sorgenti che scorrono, fa scaturire sorgenti nelle valle, tra i monti scorrono, e poi, e adesso è chiaro, dopo aver visto tutto questo, cosa servono tutte queste bellezze, quest'acqua, eccetera, certo, bevono ogni vivente della campagna. È chiaro che sarebbe tutte le bestie, ma ogni vivente in ebraico è così, bevono, perché i viventi sono tanti, però ogni vivente della campagna, rompono gli onagri la loro sete, cioè come se la sete fosse una cosa da spezzare, no? Quindi è proprio un rompere, rompono gli onagri le loro sete. Ecco chi sono gli onagri. Gli onagri sono gli asini selvatici. Andate a cercare su internet che cos'è l'onagro, è l'asino selvatico. sono grigi, eccetera, somiglia, cioè probabilmente prima di essere stati addomesticati c'erano e sono ancora. Pensate agli asini selvatici che ci sono a Cipro, gli asini selvatici che ci sono ancora in Sardegna, no? Mi pare che ci sono i famosi asinelli sardi, eccetera. Il nome scientifico è onagro, no? Gli onagri.
Hai visto un onagro?
Ecco. Rompono gli onagri la loro sete e poi dice, adesso va bene, visto la terra. E sopra cosa c'è? Sopra di essi, cioè gli onagri, sopra tutto ciò che è in basso, uccello di cieli dimorano. Uccello vuol dire i volatili insieme, però il singolare nell'ebraico è singolare, cioè come dire l'uomo, l'uccello, la bestia, che vuol dire tutte le bestie, tutti gli uomini, non è un nome collettivo, possiamo chiamarlo così. Quindi sopra di essi, uccello dei cieli dimorano, in mezzo alle fronde elevano la loro voce. Quindi abbiamo visto il silenzio della natura, ma adesso cominciamo a vedere anche come c'è una sinfonia, è una natura che è piena di voci, cominciamo a vedere quelle degli uccelli e poi dopo vedremo andando avanti che ci sono altre cose, sono altre meravigliose, cose meravigliose, poi si parla di vino, di pane, di alberi, di cedri, la cicogna e poi vedete i raci sono le marmotte, ecco, è una forma di marmotta, lo troveremo più tardi, no? Nella terza parte vedremo che continua tutta questa descrizione che è molto bella, in fondo è un po' come un metterci di fronte a ciò che Dio ha creato e dire: Signore, davvero tu non hai sbagliato, tu hai fatto ogni cosa bene, ed egli vide che era buono. No, questo che era bene, che era buono, e qui possiamo contemplare e vedere anche noi ed esprimere la nostra riconoscenza. Pregare questo salmo vuol dire, mi pare che sia un salmo, io mi ricordo che nel breviario viene proposto la domenica, l'ufficio delle letture, mi pare che sia di domenica, non tutte le domeniche naturalmente, e mi ricordo che viene spezzato come fossero tre salmi, come esattamente ho cercato di fare io, prendendo proprio dal breviario, perché qualche volta per capire come spezzarlo andiamo a vedere come hanno fatto gli antichi, perché il breviario non l'ho fatto io, dunque c'è un suo perché, credo, è una scansione che non è quella perfetta delle famose sette strofette di cui parla Ravasi, ma io ho preferito fare tre parti, come le presenta il breviario, e poi certamente, guardando bene, si trovano questi sei giorni della creazione, che sono, noi finora abbiamo visto due e mezzo, dopo ci sarà ancora, continueremo il terzo giorno con l'altra meditazione sulla seconda parte del Salmo. Intanto però cominciamo a pregarlo e anche noi guardare la natura, visto che il sole non è ancora tramontato del tutto, possiamo anche noi pregare insieme questa prima parte, questi primi 12 versetti, per farli diventare nostri. Poi, se voi vedete sul testo che vi ho dato, trovate anche tutti i riferimenti, Salmo 8, Genesi 1, Proverbi 8, eccetera, poi Salmo 19, cioè sono tutti quei riferimenti che in qualche maniera ci rimandano ad altri passi biblici, perché i salmi sono frutto, oltre che della tradizione, certamente dietro ci sta Kenaton con il suo inno al sole, inno ad Aton, ecco, l'imperatore, non l'imperatore, il faraone, Amenofis IV, ho detto anche Akhenaton, lui ha cambiato il nome, e quindi gli ebrei l'hanno preso questo inno e l'hanno ritrasformato, hanno tolto tutto quanto c'era di pagano e l'hanno fatto diventare, ma non è il sole, ma è il nostro Dio che ha fatto questo. Il sole è una creatura, ne parleremo dopo, vedremo che il sole viene, ricordate nella Genesi, chi è il sole? Ricordate che per gli antichi chi era il sole? Il sole era il Dio Sole, la Luna era la Dea Luna, no? Pensate anche in Egitto anche, no? E dunque questa... No, che cosa sono il Sole e la Luna? Sono lampada maggiore e lampada minore. La lampadina più grossa e la lampadina più piccola. Cioè sono due cose che Dio ha fatto per illuminare gli uomini. E le stelle? Ma le stelle sono per decorare il firmamento. Guarda come sono belle. Se voi stamattina vi foste alzati verso le due, guardando fuori c'era una stellata magnifica, un freddo boia, ma una stellata bellissima, tutta, mamma, se, il cielo, ecco, seminato di stelle, mi ricordo, un fablio francese del 1200, mi ricordo, che cominciava così, le ciel était semé d'étoiles. Il cielo era seminato di stelle. Ecco, stamattina, ecco, e pensando al Salmo che avrei letto con voi, dicevo, ecco, guarda che bellezza. E le stelle, cosa servono le stelle? Ma no, ma per decorarti, per farti vedere, ma chi se ne frega quante miriadi di mondi ci sono. Ma che cosa servono? Devo essere abitato. Siamo noi che abbiamo questa idea, no? Cosa serve un quadro alla parete? Per sostenere la parete, no? Ma perché è bello vederlo, no? Ma che spreco, Dio, ma Dio fai così. Quanti spermatozoi ci vogliono per fare un uomo? Uno. Quanti ne escono in una relazione sessuale? Milioni, miliardi. E allora che spreco è? Ma Dio è così. Fa un universo con miliardi di stelle e di potenziali mondi e poi ne fa abitare uno solo. E gli altri sono lì per bellezza. Ma Dio è così, è lo spreco di Dio. È un Dio pieno di sprechi. È certo che se noi ci mettiamo dal punto di vista della scienza, deve essere così, 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 così. Io credo che quando alla fine vedremo il Signore faccia a faccia ci saranno tante sorprese. No? Ma non perché io abbia le soluzioni, ma guardando al modo con cui Dio fa le cose, veramente quanto spreco, e quindi che non entra nel nostro sistema di risparmio, no? Tutto organizzato perché sia funzionale a un rendimento, è gratis. Perché tutta questa energia solare, si poteva caricare le batterie, no? Basta, no? Da quanti anni non c'erano mai state le batterie, eppure il sole c'era lo stesso, no? Ecco, cominciamo allora a pregarlo anche noi tutti insieme. Benedici, Yahweh, anima mia, Yahweh mio Dio, quanto sei grande. Sei rivestito di splendore e maestà. Egli si avvolge di luce come di un manto. Egli distende i cieli come una tenda. Egli costruisce sulle acque i suoi appartamenti. Egli fa delle nubi il suo cocchio, egli cammina sulle ali del vento, egli usa i venti come suoi messaggeri, il fuoco e la fiamma come suoi ministri. Ha fondato la terra sui suoi basamenti, non vacillerà in eterno e per sempre. Con l'abisso l'avevi avvolta come un manto. Fin sopra le montagne si levavano le acque. Alla tua minaccia sono fuggite. Al fragore del tuo tuono si dispersero atterrite. Salivano sulle montagne, discendevano le valli, verso il luogo che tu avevi loro fissato. Hai posto un limite alle acque, non lo passeranno. Non torneranno ad avvolgere la terra. Egli fa scaturire sorgenti nelle valli e scorrono tra le montagne. Ne bevono tutte le bestie della campagna. Gli onagri spezzano la loro sete. Sopra di esse dimorano gli uccelli del cielo. In mezzo alle fronde emettono la loro voce.